Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Le notizie a cura della redazione regionale per la prima edizione del GR di Controradio, la cronaca in apertura, perché c'è stato un omicidio a Vernio, in provincia di Prato, un omicidio a una donna di 60 anni a Montepiano, precisamente frazione del comune di Vernio. È stato fermato dai carabinieri un 22enne che sarebbe ritenuto responsabile di aver ucciso la donna, ed è esattamente il figlio che poi avrebbe dato anche alle fiamme l'abitazione in cui vivevano insieme. Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo un allarme giunto per la forte presenza di fumo che fuoriusciva dall'abitazione. Le fiamme sono state domate in pochi minuti una volta entrate all'interno della casa. Gli stessi pompieri hanno notato il corpo esanime della donna a terra e subito l'attenzione degli investigatori si sono concentrate sul 22enne sordo muto, sul posto anche il PM di turno, e stiamo cercando di metterci in collegamento con il nostro Giorgio Bernardini, corrispondente da Prato, che sta seguendo la vicenda. Al momento non riusciamo a rintracciarlo, per cui appena possibile lo manderemo in diretta con gli aggiornamenti. Passiamo invece alla vicenda di Cataleia. Non si arrende la procura di Firenze, che a sorpresa convoca i familiari della piccola di 5 anni per ricostruire ancora una volta il giorno della sua scomparsa dell'ex hotel Astor. A condurre gli interrogatori sono stati procuratore capo Filippo Spiezia, assieme al titolare del fascicolo Christine Von Borris. I particolari da Sandra Salvato.
Non si sono mai fermate le indagini sulla scomparsa di Cataleia, la bimba peruviana di 5 anni di cui si sono perse le tracce dal giugno del 2023 dall'ex hotel Astor a Firenze, ormai venduto all'asta a un acquirente ignoto. Come ignoti restano i colpevoli e il movente del rapimento. Nei giorni scorsi la procura ha convocato nuovamente i parenti della piccola, a cominciare dagli zii paterno e materno, già iscritti nel registro degli indagati, sentita anche la madre Catherine e la compagna del fratello Abel Alvarez Vasquez, interrogato direttamente dal procuratore in persona. La donna avrebbe indicato la comunità rumena tra gli occupanti dell'immobile come possibile responsabile della scomparsa di Cata. Gli inquirenti si concentrano soprattutto sulla ricostruzione della giornata del sabato, quando la bimba fu affidata agli zii in attesa che la mamma tornasse dal lavoro. Il padre era detenuto a Sollicciano, dove è tuttora recluso. La dinamica dei fatti ricomposti dalle dichiarazioni continua a presentare un buco, ed è quello che ha inghiottito Cataleia tra le 15:15 e le 15:40. Ogni pista è tenuta in considerazione, dalla ritorsione per questioni di racket alla violenza sessuale, dal traffico di droga allo scambio di persona. I termini dell'inchiesta potrebbero essere vicini a scadere senza che questa abbia portato a una risposta.
Siamo riusciti a recuperare il collegamento con Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio, allora ci dai gli aggiornamenti su questo omicidio che ha scosso profondamente la comunità di Vernio?
Sì, esattamente, buongiorno. Purtroppo questa mattina all'alba è stato ritrovato il cadavere di una donna di 60 anni ed è stato subito chiaro ai vigili del fuoco che erano intervenuti per un incendio che non era quella, ovvero le fiamme, la causa della morte della donna. Infatti la donna era riversa a terra e presentava dei segni di accoltellamento. A quanto pare l'accoltellamento sarebbe stato operato dal figlio della donna che viveva con lei, un ragazzo di 22 anni che aveva molti problemi di natura psicologica, era seguito sin dalla nascita dai servizi sociali del comune, e questo insomma è stato subito chiaro il quadro, il ragazzo è stato fermato e quindi si è parlato subito di omicidio, e gli inquirenti hanno cominciato ad indagare le cause, i motivi per cui tutto questo sarebbe avvenuto, anche se, come immaginate, è molto complesso appunto intervenire su una realtà così complicata, anche dalle condizioni appunto psicofisiche del ragazzo. Sul posto è intervenuto subito anche il padre del ragazzo, che però non abitava più con la famiglia da qualche tempo, viveva in una casa vicina, sempre nella frazione di Montepiano di Vernio, dove è accaduto tutto, e ovviamente ha assistito a quello che stava avvenendo in uno stato anche lui psicofisico ovviamente di shock.
Come possiamo immaginare. Grazie Giorgio, naturalmente poi ulteriori aggiornamenti nella newsline serale. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Proseguono le procedure di messa in sicurezza e svuotamento a bordo della nave Guangrong incagliata al pontile di Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio. Dopo le operazioni dei giorni scorsi operate dalla ditta Neri, incentrate soprattutto sullo svuotamento di olio e gasolio dai vari serbatoi e casse a bordo, l'attenzione ora rivolta alla rimozione delle acque di scarto, coinvolgendole all'interno di alcuni camion. Rimangono numerosi interrogativi, tuttavia ancora senza risposta dal punto di vista ambientale, le ripercussioni sul territorio, sulla stagione estiva e non solo, ribaditi in una nota del comitato Ugo Pisa, che al suo interno ha diverse associazioni ambientaliste. Sentiamo Francesco Rossi di Legambiente Massa Carrara e Nicola Cavazzuti per il comitato Ugo Pisa.
Le associazioni e la città poco sanno di quello che sta succedendo veramente fino in fondo, quali sono i tempi, che cosa succederà, quali sono i passaggi successivi, perché è vero, ora è stato svuotato, sono stati svuotati i serbatoi del carburante, sono stati tolti gli oli, però il carico è ancora lì, la nave è ancora lì, vediamo pochissime persone che gravitano intorno alla nave, non sappiamo nulla dei piani futuri, insomma, se dovrà rimanere lì per quanto tempo, come. Ci sono ormai anche i movimenti, insomma, del turismo che stanno chiedendo che cosa succederà. Non solo gli operatori, ma insomma qui c'è un'economia forte del turismo, insomma, è una delle economie che dà la vita, insomma, la possibilità di vivere i nostri cittadini.
Dove è incagliata la nave è presente nei dintorni del pontile una delle poche spiagge libere della città. Il nostro litorale ha un 7% di spazi dedicati alle spiagge libere, quindi è una roba risibile. Bene, due spiagge libere sono proprio a ridosso del pontile, quindi il bene comune, che è la spiaggia libera, in questo momento diciamo che è quello più toccato da questa situazione, perché i cittadini e le cittadine che arrivano e vogliono andare tranquillamente sulla spiaggia sanno che quella spiaggia a oggi non si sa come verrà gestita.
È previsto per domani mattina alle 8 lo sbarco della nave Ocean Viking con 112 migranti presso il molo 57 del porto di Livorno. In vista delle operazioni si è svolta oggi una riunione tecnica coordinata dal prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi. 112 migranti sono tutti destinati ad essere accolti e integrati sul territorio toscano. A bordo ci sono 98 uomini, 3 donne, di cui una incinta a quinto mese, una decina di minori maschi tra i 14 e i 17 anni non accompagnati, più un minore maschio accompagnato dalle persone a bordo. 81 migranti provengono dal Bangladesh, 11 dall'Egitto, 8 dalla Somalia, 6 dalla Siria, 4 dal Pakistan, 1 dal Camerun e 1 dal Mali. La politica, il candidato di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali Alessandro Tomasi ha incontrato in Palazzo Vecchio Eike Schmidt per provare a costruire insieme una lista civica, rafforzare così la sua candidatura all'interno di un centro-destra quanto mai frammentato. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Anche il mondo civico aiuterà il candidato della coalizione di centrodestra Alessandro Tomasi, dando il nostro contributo per cambiare una classe politica che non esercita un ruolo di governo ma di rappresentanza. Sosterrò Tomasi perché l'alternanza è un bene per la democrazia. Lo ha dichiarato Paolo Bambagioni, consigliere di minoranza della lista civica Eike Schmidt, a Firenze. E così Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale e candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali del prossimo autunno, tesse la sua tela di alleanze, articolando una candidatura che al momento sembra la più credibile e anche, per un paradosso solo apparente, la più centrista e moderata. Alla fine anche in politica contano le persone e Tomasi gode di un tale apprezzamento guadagnato sul campo da essere appunto il più credibile in un centrodestra quanto mai litigioso. E così Tomasi incontra Eike Schmidt in Palazzo Vecchio insieme a Paolo Bambagioni e a Massimo Sabatini, altro consigliere della lista Schmidt che potrebbe prendere parte alla lista civica regionale regionale in sostegno a Tomasi candidato. Dunque, mentre Forza Italia presenta ben due candidati, Marco Stella e Deborah Bergamini, e la Lega presenta Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale considerata di nessuna visibilità e notorietà in regione, Tomasi va avanti come una nave da crociera, sapendo che Forza Italia è già fuori gioco ed aspira a rappresentare il centrodestra in Campania, cosa che la Lega vuole in tutti i modi fare in Veneto, mentre la Lega stessa si trova a battagliare con il dilemma Vannacci, che non vuole candidare ma neanche avere contro. Vannacci che ha già fatto sapere che non parteciperà ad una squadra alla quale non ho contribuito. Mentre il centrodestra litiga, Tomasi va avanti.
Un presunto truffatore seriale, ritenuto responsabile di due raggiri riusciti e quattro tentati ai danni di altrettanti anziani residenti in diversi comuni dell'isola d'Elba, spacciandosi per un falso carabiniere, è stato arrestato dai carabinieri, quelli veri, nel nucleo operativo radiomobile della compagnia di Portoferraio, supportati alla fase esecutiva anche dai colleghi della stazione di Napoli Poggio Reale, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A renderlo noto l'Arma in un comunicato spiegando che si tratta di una 47enne campano già noto per segnalazione analoga. L'uomo è stato fermato a Napoli. Oggi è il grande giorno per quello che riguarda la rimozione delle key box dai palazzi di Firenze, e scatolette all'interno delle quali venivano alloggiate le chiavi che poi servirono ad entrare nei B&B, negli appartamenti ad uso turistico, e che sono state vietate a una delibera del comune di Firenze. Questa mattina sopralluogo camminato da parte della sindaca Sara Funaro, dell'assessore al turismo Jacopo Vicini, per controllare lo stato dell'arte. Lo sta seguendo per noi Viola Giacalone, a te la linea.
Sì, Domenico, come era stato annunciato il 10 febbraio, oggi è scaduto il termine ultimo per la rimozione delle keybox, che sono diventate in un certo senso il simbolo della turistificazione in città. Sanzioni fino a 400 euro per chi ancora non le ha rimosse. In questo momento, come dicevi, si sta tenendo quello che potremmo definire un'azione simbolica, un giro di rimozione con la sindaca Funaro, l'assessore Jacopo Vicini, Mirko Rufili, il presidente del quartiere 1, e la polizia municipale nel centro storico. Al momento ne sono state rimosse due con le cesoie, e in giornata ne verranno tolte almeno 15, dicono, nel centro storico, dove si trovano ben due terzi delle cassette a Firenze, che tra l'altro al momento del divieto erano ben 400 e ora si sono visibilmente ridotte, ma ne rimangono molte. La sindaca ha annunciato che attualmente gli uffici stanno studiando un sistema di mappatura che attraverso l'intelligenza artificiale permetterà di individuare le scatoline che non verranno rimosse, però ancora non c'è dato sapere come funzionerà, su questo non rispondono. Si coordineranno poi anche con gli amministratori di condominio per monitorare che qualcuno non provi ad aggirare il divieto installandole all'interno. Ovviamente la decisione di rimuovere le keybox è solo uno degli aspetti di una riforma più ampia, come ci tengono a ricordare Funaro e Vicini, che mira a regolamentare gli affitti brevi, a contrastare la speculazione turistica in città. Quindi gli interventi non si limiteranno solo alla rimozione delle scatoline, ma includeranno anche verifiche su possibili Airbnb abusivi, il pagamento della tassa di soggiorno, l'esecuzione di lavori non autorizzati, ma anche la regolamentazione del lavoro a nero intorno agli affitti brevi. A te la linea.
Grazie, questo per quanto riguarda le keybox. Sgomberata all'alba l'area dell'ippodromo Lemulina in zona Cascina a Firenze, l'operazione Interforze coordinata dalla questura ha visto la partecipazione di polizia, carabinieri, polizia municipale e dell'unità cinofile della Guardia di Finanza, ha portato alla identificazione e all'allontanamento di circa 20 persone, in particolare persone di origine rumena, migranti extracomunitari, così vengono definiti, che da tempo avevano occupato abusivamente gli edifici all'ex ippodromo. Al vaglio la polizia la posizione di una decina di nordafricani trovati sul posto. Siamo in conclusione per quello che riguarda il GR. Vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto: è stato fermato dai carabinieri un 22enne che sarebbe ritenuto responsabile di aver ucciso oggi all'alba con alcune coltellate la madre 60enne a Montepiano, una frazione del comune di Vernio in provincia di Prato. Poi l'uomo ha dato anche alle fiamme la dell'abitazione in cui vivevano. Insieme a ulteriori particolari naturalmente sul nostro sito contrario.it e nella newsline serale a partire alle 18:33 circa. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la Toscana: oggi cielo inizialmente molto nuvoloso con piogge sparse più frequenti sulle zone settentrionali, attenuazione dei fenomeni e temporanee schiarite al pomeriggio, ma nuovo peggioramento in serata a partire da ovest nord-ovest. I venti sono in prevalenza sud-occidentali, deboli o assenti nell'interno, fino a moderati sulla costa. I mari tra poco mossi e mossi, le temperature minime stazionarie, le massime invece in lieve aumento e decisamente miti per il periodo. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, prima il City Lights, poi Stato Brado con Giovanni Gio Barbasso. Un buon pomeriggio da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.